Vogliamo leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 7, i primi dal 12 al 14. Chi è che legge? Se no leggo io e facciamo prima, tanto sono un po'. 9, 5, 8. Allora. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che la trovano. Sapete, a un certo punto ci preoccupiamo sempre di tante cose, poi non fare gli altri quello che non vuoi sia fatto a te, eh? Però c'è scritto anche questo, no? Che più o meno. Forse c'entra un po' meno con quello che vuol dire il culto, ma tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Cioè, se tu vuoi che uno sia gentile con te, se tu vuoi che uno ti prenda a pesci in faccia, va bene, è tutto il resto. Se vuoi che uno sia franco con te, cerca di essere franco. E tutto il resto, cioè sostanzialmente sta dicendo una cosa, dovrebbe essere un'ovvietà, ma non lo è. Però la cosa che poi invita, soprattutto nei versetti che seguono, ad entrare per la porta stretta, lo stesso ragionamento lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 13, i versetti che vanno dal 22 al 30. Vediamo se qualcuno vuole. Pagina 1033 per questa versione, Rosella.
Dal
22.
Al 30?
Sì.
Egli attraversava città e villaggi, insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Un tale gli disse: Signore, sono pochi salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Là ci sarà pianto e stridor di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi.
Qui vediamo all'inizio c'è una parola diversa, dice: sforzatevi. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, cioè chiede uno sforzo, sapete? Poi lo vedremo, quando devi entrare è una cosa che non entri, fai fatica proprio, no? Fai fatica, sforzatevi. E per quel motivo magari il Signore ha messo certe volte anche alcuni conduttori, non tutti, che spingono, certe volte tirano pure dei calci pur di farti entrare, no? Perché non ce la fai, non perché non vuoi entrare, solo perché non ce la fai. E allora ti spingono, ti aiutano per quello, no? Affinché tu entri nella via della salvezza. Ma ci deve essere il desiderio, vedi? Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Perché se voi non entrate per la porta stretta, poi c'è tutto un programma, no? Purtroppo. No? E il programma lo conosciamo. Lo conosciamo molto bene, no? Perché non basta stare ad ascoltare la parola del Signore, ma diventare facitori in ordine, in libertà. E poi vogliamo andare nella lettera degli Ebrei, un altro capitolo abbastanza forte, che abbiamo letto altre volte, ma andiamo al capitolo 10, leggiamo i versetti dal 19 al 39 e poi leggiamo i primi tre versetti del capitolo 11, sempre di Ebrei. Qualcuno?
Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova, vivente, che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ma ricordatevi di questi primi giorni, in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste coi carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo è colui che deve venire verrà, e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Leggo anche il resto.
Sì, fino ai primi tre versetti dell'11.
Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi.
Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti.
Ce n'è qui di materiale, eh? Ma ce n'è di materiale. Basta analizzare bene questo capitolo. Non sarebbe niente da dire, me ne vado. Però non possiamo solo leggere il capitolo, ma cercare di vedere bene che cosa ci vuole dire, che cosa ci suggerisce. Abbiamo letto prima l'invito del Signore, va, sforzatevi di entrare per la porta stretta. La via della salvezza è stretta, non è larga. Ecco, e potremmo continuare con tutte le cose che il Signore dice. Analizzando questo capitolo, io la lettera agli Ebrei la trovo una delle più, assieme a quella ai Romani, proprio, guarda, ti taglia direttamente l'anima, va direttamente lì, cioè ti mette a nudo completamente. Dice delle cose strane, dice, ora voi, dice, avete la via completamente spianata, cioè è stato fatto tutto, voi non dovete fare niente. Avete dunque accesso al luogo santissimo, quindi alla comunione diretta con il Signore, come facevano i sacerdoti, attraverso il sangue di Cristo. Voi potete accedere a questo, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi, attraverso la cortina della sua carne. No, se, cioè, però le leggiamo e vabbè, però sapete, realmente, fisicamente, quello che è avvenuto, tenendo conto che la carne di Cristo è sacra in ogni cosa, perché è senza peccato, potremmo continuare, non solo. Dice, avendo un grande sacerdote, no, che lui stesso che può, no, intercedere per noi, dice, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede attraverso i cuori aspersi di quell'aspersione che fa che cosa? Che purifica una cattiva coscienza. Una cattiva coscienza. Dice, ma perché dovremmo pure avere la cattiva coscienza? Non lo so, fratello, cioè ognuno ha. Più avanti però, nel versetto 26, dice una cosa, la dice la parola di Dio, non la dico io, ricollegandoci anche al culto precedente, dice, infatti se persistiamo nel peccare volontariamente, cioè dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, cioè uno può anche, se non conosco, no, io non sapevo che questo non andava fatto. Una volta, prima che ci fosse Dio ha dato la legge per quello all'uomo, perché sapesse che c'è la trasgressione. Non per coglierlo in castagna, ma perché la trasgressione è peccato. E perché la trasgressione nuoce al tuo prossimo. Non per proibirti quello e quello. È così, no? Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, perché volontariamente significa che abbiamo conoscenza che questo è peccato, se non siamo convinti abbiamo ancora come dire, la scusa per dire, ma Signore, però io non è che sono proprio convinto se questo è peccato o meno, non sono così certo, e quindi se l'ho fatto mi devi perdonare, non ho ancora certezza di questo. E allora se vado a leggere i comandamenti poi dico no, forse, senza forse hai ragione tu, no. E quindi dice, ah, se ho ragione io allora adeguati, adeguati. Quindi, però dice, e qui io qui starei molto attento, perché dice, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Che facciamo? Cosa facciamo? Cioè, sta dicendo che qualsiasi cosa tu fai, se tu lo fai conoscendo, lo sta dicendo, quello sta dicendo, non c'è più sacrificio. Cioè, quello che Cristo ha fatto non vale più, un po' più, capisci? Perché tu lo hai disprezzato, quindi è finita. Ma che cosa succede a questo punto? A questo punto dice, non è che succede più niente, a questo punto dice, succede, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Terribile? Brutto? No, vero. Non è brutta la parola di Dio, è vera, è seria come deve essere. Entrare per la via stretta ci obbliga anche a considerare queste cose, oltre a prendere una posizione personale. Perché poi dice, chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Chi trasgredisce la legge di Mosè, quindi, di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio? Cioè, Anania e Saffira facevano parte della Chiesa, cari fratelli e sorelle. Cioè, quando è arrivato Anania che gli ha detto, ma come avete venduto il terreno? Gli aveva nascosto il Signore, sapeva cosa aveva fatto Anania. È morto. Dice, vedi, quando è arrivata la moglie, gli fa la stessa domanda, no? Dice, guarda che i piedi di quelli che stanno portando via tuo marito sono appena arrivati. Ma che Vangelo è questo? Ma quale Dio è questo? No, ma oggi è cambiato. Oggi il Signore è cambiato perché noi, sai com'è, siamo diventati più carini, ci vestiamo meglio, suoniamo con le batterie sui ponti, siamo buoni, andiamo in Africa a salvare il mondo, le foche che muoiono da un'altra parte. Mi fermo qua perché sennò divento ridicolo e non voglio. No? Noi conosciamo infatti colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. Cioè, ma la cosa focale che qui sta dicendo sostanzialmente, che chi persiste nel peccato, persistere significa continuare sapendo che dopo aver ricevuto la conoscenza della verità e continua a fare il furbo, mettiamolo così per essere delicati, no? Non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Cioè, con cosa volete che venga cancellato? Come lo puoi cancellare questo peccato? Come? Sì che lo puoi cancellare col sangue di Gesù, ma prima, non dopo. Quindi tante volte, cari fratelli e sorelle, dovremmo meditare le parole che diciamo in piena libertà. Siccome siamo liberi, dici, ma sono libero, va bene. E senza, la diciamo però senza renderci conto di aspetti molto importanti, no? Cioè, il primo aspetto è quello importante di saper scindere bene ciò che è spirituale da ciò che è carnale. Un conto quando parliamo di cose carnali, e va bene, e allora parliamo di qualsiasi cosa, stupidaggini, si fa per dire, passiamo il tempo anche in quelle cose lì, no? Ma che non vanno a incidere nella vita spirituale, no? Se tu mangi un piatto di carne o di pasta oggi non incide nella tua vita spirituale, no? Perché sono cose. Ma la differenza c'è, grande. C'è scritto, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, gli ebrei ce lo ricordano, quando vai nel loro tempio c'è scritto bada davanti che ti trovi, punto. E noi bada davanti che ti trovi chi? Noi ci troviamo noi, che noi siamo Dio, siamo, no. L'aspetto carnale impedisce di essere giusti davanti a Dio, non di fare o di non fare, di essere giusti, perché ragioniamo con animo carnale, con spirito carnale, e questo ci impedisce di essere giusti davanti a Dio. Le cose che si vedono in realtà, che noi vediamo, cioè vediamo noi, vediamo le cose che Dio ha fatto, che Dio ha create, che non si vedono, sono cose che non avevano forma, non avevano niente. E guarda quanto è profonda la parola di Dio. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, no? C'è scritto, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ma questo scardina tutto il nostro modo di pensare. Lo scardina completamente. Io, in qualche modo, non perché sono intelligente, perché un po' avendo a che fare con la mia disciplina, che per anni ho cercato di meditare e poi di trasmettere agli altri qualche cosa l'avevo percepita, no? Ma grazie a Dio l'avevo percepita, non perché ero intelligente e non c'era scritto neanche sui libri, è perché dicevo sì, vabbè, ma adesso arriviamo alla forma essenziale, no? Va bene, ma dopo, e prima della forma essenziale, ma chi l'ha pensata quella? Chi l'ha pensata? Il cono l'hai pensato tu? Chi è che l'ha pensato prima di te? Tu l'hai trovato, però la differenza è quella. E il materiale l'hai pensato tu? L'hai pensato tu? E immagina noi. E la carne l'hai pensata tu? L'hai pensata tu? Quando sei bravo. Se tu pensi solo a queste cose qui, faccia a terra, per chi le ha capite. Sei capito? Ecco perché, e qua lo anticipa dicendo, per mezzo dei quali comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Cose, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, cioè da cose che hanno fisicità, che noi vediamo, no? Quando siamo superficiali, no? Quindi, cosa sta dicendo? Che la concretezza delle cose non sta in quelle apparenti, cioè in quelle che si vedono, ma bensì in quelle che non si vedono, che sono nascoste in Dio, il quale le ha concepite. È inutile che ti sforzi, non sono sempre state così, se no tu sei un materialista, esattamente come quelli. Non sono sempre state così, sono in Dio, Dio ha pensato ogni cosa, ha creato ogni cosa, e questo è un altro modo per dargli lode. Ancora prima che nascono le ha pensate, stai tranquillo. Anche la nostra fede è più concreta se spera in cose che non si vedono. Se spera in cose che si vedono soltanto, vedi due fratelli che corrono uno di là l'altro con i piedini così che si abbracciano, ciao! E quella è la fede che si vede. Dici, ma che... La fede, in effetti, non è un qualcosa di visivo, di materiale, no? Non è un qualcosa di visivo, di materiale, che si possa toccare con mano. Non la puoi toccare con mano, non la puoi vedere. Ma se è vera e pura, essa affonda le sue radici in Dio, che ora non vediamo. No? C'è scritto, ora voi non lo vedete, ma è pur la madre. Noi amiamo qualcosa che non vediamo, ma intendiamo che tutto è stato fatto per mezzo della sua parola, prima che le cose ci fossero. Eppure l'amiamo, come dice la scrittura. La fede vera crea un ponte tra noi e Dio. Se è una fede vera, prende le sue radici da Dio. Non le prende da te, da me, da quell'altro, le prende da Dio direttamente, no? E poi perché percepisce la presenza di Dio e crede, pur senza vedere. Io so che le cose che Dio farà domani le ha già progettate prima il materiale, il pelo degli animali di che colore verrà, gli occhi di qualsiasi cosa, dei fiori, qualsiasi cosa. La fede è certezza di cose che non si vedono. Così sta scritto. E si sperano, è dimostrazione di realtà e di cose che non si vedono. Così noi non solo scommettiamo, noi non solo scommettiamo nella sua presenza, che è spirito. Beh, perché la fede è una bella scommessa, ma io credo in cosa? Dove? Io non vedo niente. Ma per fede abbiamo la certezza delle sue promesse. Ma sta fede cos'è? Ecco perché solo lo Spirito di Dio può svelarci la profondità della sua parola. Ma lo Spirito di Dio, se tu sei in comunione con Lui, ti svela tutto quello che devi fare. Così, per fede, intendiamo che tutto è stato creato da Dio. E se è vero quindi che crediamo che le cose stanno così, e adesso proviamo, bello, questo per me. E se è vero che crediamo che le cose stanno così, come mai viviamo da increduli? Come mai viviamo da increduli? Come chi non ha la minima conoscenza di Dio? Come mai? Come mai? Cioè, ma non è che noi siamo credenti solo quando veniamo al culto, l'abbiamo detto mille volte. E poi appena vado a casa, mollo un cefone e mio figlio gli sta con la testa così. Bravo. Ma non ha capito. Va bene. E allora diamogliene un altro. Anche un calcio gli fa ancora meglio. Allora, se è vero questo, che crediamo che le cose stanno così, come abbiamo detto fino adesso, che la fede è questa, come mai viviamo come increduli? Come se Dio non ci fosse. Questo come qua c'è il problema. Come mai? Perché, cari fratelli e sorelle, non ci sono due vie, ce n'è una. Per la salvezza è quella stretta, poi c'è quella larga. Quella larga è quella più comoda. E vabbè, dai, sono un credente con una veste molto larga, democratica, molto larga. Ci sguazzo bene dentro, non mi interessa come mi sta. Ma sei goffo, agli occhi di Dio sei molto goffo. Noi non vogliamo conoscere la verità che ci dà la via stretta. Non la vogliamo conoscere perché la via stretta, cioè quando vai da un sarto che è bravo, ne, che ha detto scusa, ma che stai, sembra un buffone così, aspetta che ti porto un po' di cose, ti faccio il vestito un po' più adeguato alla tua misura. Non dico che devono essere tutti uguali, adeguato alla tua misura. Ah, e quindi, se è vero questo, che crediamo che le cose stanno così, come mai ci comportiamo da increduli? Perché? Vedete che non sono domandine da poco, eh? Vedete, a un certo punto qua la scrittura dice, non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Costanza, fare la volontà di Dio affinché otteniate quello che vi è stato promesso. Perché il Signore è fedele da mantenere le promesse. Sì, se tu vai con questi vestiti addosso, non hai l'abito da sposo per entrare, no, nella camera delle nozze, ve lo ricordate? La franchezza, cari fratelli, sapete cos'è la franchezza? Forse molti non lo sanno, leggetelo nel vocabolario. È un dono che si addice a pochi oggi nel mondo, a nessuno. E purtroppo anche nella Chiesa è diventata sempre più stremenzita. La franchezza, cioè dire a uno: guarda fratello, che c'hai sto vestito è mastodontico, ma cioè sei ridicolo, non ci stai bene, è troppo largo, no? O sorella, la sorella si arrabbia ancora di più. La franchezza, un fratello ogni tanto sì, le sorelle si arrabbiano subito. La franchezza forse è un dono che hanno pochi. No, io sono certo che invece la luce che contraddistingue chi crede è franco, cioè schietto, franco, onesto, perché ha un vestito adeguato se è un credente. Se ha un vestito troppo largo, allora dice cose sproporzionate, cose senza senso, cose carnali, non spirituali. Se è così, allora è meglio che uno si faccia potare questo vestito e se lo faccia cucire o ricucire su misura. Anche perché la parola di Dio dice: ora, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. E questo cosa significa? Significa essere franchi. Insomma, cari fratelli, la franchezza fa parte dell'onestà. No, ma non lo puoi dire. Non puoi essere franco, perché sennò il fratello si offende. La sorella si offende, che fa? Gli dici che è un vestito largo. Ma, cioè, ma non c'hai un minimo di... C'è un minimo di sensibilità proprio, eh? Sei proprio un grezzo, dici le cose in modo tale che tu offendi col tuo modo, non ti rendi conto che tu offendi. E invece non offendi, caro fratello e sorella, tu fai del bene, fai. Cioè io non so quale fede abbiamo, via abbiamo intrapreso. Perché c'è scritto chiaro, ora bandita la menzogna, dici ma cos'è la menzogna? No, la menzogna, no, la menzogna è una cosa grossa. Quelle che diciamo noi sono piccole, sono un po' più condite e quelle non sono proprio menzogne. Gli somiglia la menzogna, però non mi... Non... Ora bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Avviciniamoci con cuore sincero, come sta scritto, per essere purificati da una co cattiva coscienza. Cioè, ma sono cose che... O sono troppo intelligente io? Mamma, quando sono intelligente che ho capito queste cose che si leggono e sono chiare. O dico, forse ho un quoziente intellettivo troppo alto, no? Per capire queste cose. Eppure sono scritte per tutti. Dovrebbero capirle tutti. Eh no, è lì subentra la coscienza. Quindi, come vedi, non è più questione di intelligenza. Qui non si tratta di essere intelligenti, tutti sanno leggere, tutti capiscono cosa dice, ma è una questione di coscienza. Comincia a diventare una cosa ostica. Ma la domanda rimane che se persistiamo volontariamente in questa condizione, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, che facciamo? Non rimane più niente. Cioè, anche la cattiva coscienza fa parte di questo peccato. Che non è, dici, ma ho rubato la marmellata. No, il peccato è una cosa, c'è scritto, no? L'ardore di un fuoco che divorerà il ribelle. Il ribelle. Cioè, non è che sono a peccato. Sono andato al supermercato, guarda, e ho preso una lattina di caffè in più, quella non l'ha contata. Non è solo quello il peccato, dice io non gli ho dato i soldi indietro, va bene. No, il peccato è un'altra cosa, grossa. Quello va malissimo, noi dobbiamo essere sempre onesti, non dobbiamo toccare niente che appartenga al nostro prossimo, né se appartiene individualmente né collettivamente agli altri. Non è che lo Stato lo possiamo frodare perché è più grosso. Siamo in tanti, lo vediamo, chi se ne frega, tanto tutti lo fregano. Non è così. Allora, quindi la questione qual è a questo punto? Che lo stolto non teme Dio. Lo stolto non teme Dio, cioè è la stessa cosa, capisci? Che peccare volontariamente, perché? Perché tanto Dio, sì, c'è, Come no? C'è, poi quando un domani andiamo là, vediamo, ci facciamo quattro domani però, no? Quando, capisci? E perché? Perché lo stolto non teme Dio, perché Balaam, come abbiamo visto l'altra volta, conosceva Dio ma non lo temeva, non lo temeva. Perché il Signore continuava a dire, non maledire Israele, te lo proibisco. E quello ci ha provato lo stesso, non sa mai, magari Dio si pente, capisci? Si pente di essere giusto, si pente di benedire una persona, si pente di benedire un popolo, si pente di tutte queste cose e persiste. Io continuo a peccare, magari tanto Dio, ma il ragionamento di Balaam, magari Dio mi perdona lo stesso. Posso aspettare? No, aspetto. Domani. Domani. Vedete? Questa è una cosa che Balaam conosceva Dio ma non lo temeva. Ma Balaam chi è? Proviamo a vedere noi chi siamo. Siamo diversi da Balaam o no? Noi lo temiamo Dio o non lo temiamo? Boh. Quanti di noi lo conoscono ma non lo temono affatto il Signore? Quanti? Mi sto dilungando? Vedi, per loro, per queste, è sufficiente dire due parole in preghiera. Signore, grazie, Padre, che siamo tutti qua, ci vogliamo bene, buonanotte al Signore. Finita la preghiera. Tu ci fai del bene, ci fai trovare qua, amici e parenti, siamo tutti contenti. Molto bene. Va bene. Far finta di essere pentiti, sottomessi in quel momento, ma poi rinnegarlo coi fatti, cioè con la sostanza, che come abbiamo visto prima non sono il pezzo di torta che mi porti, no, no, con la sostanza è una questione spirituale, la sostanza, quella che non si vede. Allora, se qualcuno pensava di fare una passeggiata, adesso andiamo un po' più, no? Scendiamo un po' ancora più a fondo, c'è ancora più a fondo di così. E che cosa dobbiamo fare? Allora, se qualcuno pensava di fare una passeggiata nella fede, quando ha creduto, e accontentarsi di ciò che passa il convento, cosa significa accontentarsi di ciò che passa il convento? Significa esattamente avere un vestito molto largo, e una via tanto larga, capisci, che posso correre di qua, di là, cioè, dove voglio. Allora se uno pensava, quando ho cominciato questo tipo di percorso, ve lo sto dicendo davanti a Dio, se uno, quando ho cominciato, pensava di fare una passeggiata nella fede, facendo quello che gli pare meglio, no? In una via molto larga, che va bene a tutti la via larga, capisci? È quella che stanno cercando le religioni, è quella che stanno cercando con l'ecumenismo, è quella che cercano le persone. Si sbaglia. Si sbaglia, fate ancora tempo. Fate ancora tempo. E qui vi sto parlando molto sul serio, cari fratelli e sorelle, come sempre. Però ci sono dei momenti che bisogna stringere i cerchi, capisci? Vi sto parlando molto sul serio. Voi dite che io sono il vostro conduttore, giusto? Dite quello. Non siete molto convinti alcuni. Sai com'è, la Madonna fa miracoli. Voi dite che io sono il vostro conduttore, lo dite voi. Io lo penso, lo credo. Molto bene. Allora oggi vi dico un'altra cosa, visto che dobbiamo dirci le cose, il Signore ci impone la franchezza. Vi dico un'altra cosa davanti al Signore, che io non sono disposto a fermarmi e a porre un limite alla mia fede e alla profondità. Non so se mi sto spiegando. E questo può creare dei problemi a quelli che invece gli piace la via un po' più larga, capisci? O molto larga. Ecco, allora questo può essere un problema, ve lo dico molto onestamente, ed è il problema che negli anni ci siamo portati dietro. Io l'ho presa sul serio, molto sul serio questa cosa. Il Signore me l'ha fatta diventare ancora più seria poi, strada facendo. Ah, e mo te sistemo io, no? Ecco, serietà per serietà. Allora, io capisco, io non è che non capisco. Capisco anche chi ha il desiderio di percorrere una via più soft, più larga, più. Chi non ha calcolato bene la portata di questo percorso, cioè se voi dite che sono un conduttore, vuol dire che sono io che traccio la strada davanti e voi dovete. Poi se vedete che c'è un burrone, cioè, tu sei fuori, se c'è un burrone però. Ma il signore cosa mi ha detto? Cosa abbiamo letto prima? Cosa abbiamo detto? Tranquillamente che la via, dice, stretta è stretta ed angusta. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Ma queste parole il signore diceva a vuoto? Secondo voi c'è scritto che non ci si perderà un solo iota della parola di Dio, una sola virgola, no? E molti sono quelli che entrano per essi, cioè per la via spaziosa. Stretta invece è la porta, è angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ma che stava dicendo il Signore? A chi stava parlando? Ma no, a noi no, a noi non parla mai. E sai perché non parla? Perché non la prendiamo sul serio la sua parola? E vi pare il caso di non prendere sul serio la parola di Dio? Ma vi pare il caso? Ecco, e questa è la questione. Allora, tornando al discorso di prima. Io personalmente, e questo ve lo dico davanti al Signore, perché non retrocedo né davanti a mogli, a figli, a parenti, a amici, a fratelli inferiori, non retrocedo davanti a niente, dovete saperlo. Dovete saperlo, e per questo vi dico, forse chi non mi conosce bene sa che io andrò fino in fondo, fino al giorno che vedrò il Signore. Chiaro? Allora, io non sono disposto a retrocedere in niente, perché so che il Signore mi ha chiesto di fare quella via. Allora, chi non ha calcolato, però io posso capire anche gli altri, questa è la mia via, capisci? Io posso capire anche gli altri che la ritengono troppo stretta. Ma è questo che io ho in cuore, capito? Quindi se un altro la ritiene troppo stretta e non ha calcolato bene la portata di questo percorso, vedete, può scendere e seguire un treno che non entra così in profondità, capito? Perché io mi rendo conto, non è che sono così stupido da non rendermi conto di che cosa sto facendo, di che cosa sto dicendo, dove sto cercando di andare, no? Io ho una via tracciata e quella seguo, capito? Non che la decido io, quella il Signore mi ha dato, quella la seguo, ed è una via stretta e non mi può importare di nessuno. E allora, cari fratelli e sorelle, ognuno deve farsi quattro conti. È già successo, e adesso vi dico perché cominciano a saltare i birilli qualche volta. È già successo qualche mese fa, se vi ricordate, quando i cerchi della botte si stringono, sapete quando si stringono? Fino a quando si lasciano larghi, oppure uno pensa di sguazzare qua. Ma quando tu cominci a stringere questi cerchi, vedete che gli anelli, cioè le parti della botte che sono quelle più, che non sono più adeguate alla botte per tenere il vino nuovo, come dice il Signore. Ora non dovete mettere vino nuovo nelle botti vecchie. E queste cose, questi assi sono un po', cominciano a marcire perché è passato il tempo e non fanno più la loro funzione. E tu stringi, caro fratello e cara sorella, e stringi, cosa succede? Che saltano. Quindi non vi stupite se saltano. E sappiate bene che andando avanti, se seguiamo i binari, non succede niente. Se non seguiamo questi binari, E si continuerà a stringere perché non c'è un altro motivo. La santificazione passa attraverso queste strettoie, non può passare attraverso tutto. Capito come il discorso? Allora vedrete che salteranno altre. Sono altre cose che saltano. Ma? Allora, voi avete capito di che cosa sto parlando, eh? Non siamo scemi. Quindi, quando tu stringi e alle persone poi sono troppo, la dici no, dalla tua comunità il modo di produrre mi va troppo stretto. Quindi, tac, una volta che stringi saltano. Ok. Però la cosa è che non è che possiamo stare, per non far saltare, se deve saltare qualcos'altro, possiamo non stringere i cerchi. No, bisogna stringere. Perché la porta della santificazione è stretta. Dici, ma tu sei fuori di testa, ma è possibile che un altro pazzo così non c'è? E no, e no. E invece c'è, e ce ne sono stati, tanti. No? Cosa diceva Festo Felice a Paolo? Dice, Paolo, tu per la troppa fede vaneggi, tu sei pazzo, sei, tu dici delle cose. Dice, ti sarebbe piaciuto, dice, convincere anche noi a momenti, tanto che sei convinto. E Paolo ha detto, volesse Dio convincermi, capite? Allora, per me, cari fratelli, è così. Dico fratelli e così spero veramente di potervi chiamare. E per me è indispensabile che la serietà e la profondità di questo viaggio sia importante, ed è importante fino all'incontro col Signore. Capisco che se vi dicessero domani mattina il Signore viene alle porte veramente, molti dicono ma come? Adesso che avevo programmato altre cose, non mi disturbare per favore con queste tue, no? Eh sì, cari fratelli e sorelle, forse non siete preparati a sufficienza, non siete pronti. Se il Signore viene domani o fra mezz'ora, voi non siete pronti. Io mi auguro di sì. Non mi disturbare con queste cose in continuazione, non disturbare la mia coscienza, la mia tranquillità. Sono cose che ti fanno pensare all'aldilà, ti fanno pensare a... Non sono cose che vanno bene adesso, dai, io devo fare le mie cose, per favore. Ecco come già le acque cominciano a spartire. Io capisco tutto, cari fratelli e sorelle. Capisco anche quelli che si trovano in un percorso stretto, troppo stretto, che diventa troppo stretto. Troppo? Ma il Signore non mi ha indicato un altro percorso, e non solo a me, a tutti quelli che credono. Non ha indicato un altro percorso. Non ha detto, voi vi sta stretto questo? Ah, la mia parola ti sta stretta. Vabbè, vai in un'altra chiesa che è un po' più larga. E quella pure un po' stretta. Vai in un'altra che è ancora più larga. Eh sì, vai all'inferno direttamente che fai prima. Allora, ma il Signore non mi ha indicato un altro percorso. Perché stretta ed angusta è la via della salvezza. O dice diversamente. Noi banalizziamo, vedete? Banalizziamo quello che dice Signore, il tuo sacrificio. Sì, ma tu l'hai visto il mio sacrificio? Hai visto quanto ho sofferto io che non ho fatto niente, proprio niente? L'hai visto? No? Allora dovresti amarmi. Dovresti amarmi. Non amare tutto quello che c'hai in testa tu. E questa strettoia diventa sempre più stretta al fine di santificarci e adeguarci alla presenza di chi? Alla presenza del Re che sta tornando, alla presenza del Re. Se no, se non passiamo da questa strettoia, non possiamo vedere la luce enorme, non possiamo vedere la sala delle nozze. Capite com'è? Perché se quando tu passi di là comunque e ti sei seduto a tavola, dici amico, che ci fai qua tu? Questo abito che non è, tu non sei adeguato a stare qua. Dice, prendetelo e gettatelo fuori. Ma ormai poteva starci, che cattivo. Ma lui che è buono per eccellenza, lo prende, lo butta fuori nelle tenebre di fronte. Ma dice, dobbiamo smettere di pensare sempre col buonismo che ci hanno riempito di barzellette in 2000 anni. Il Signore è buono, è veramente buono. E questa è la garanzia, perché è infinitamente giusto. E non fa sconti, Signore. Badiamo bene le nostre coscienze, che non siano intorpidite da crapula, dicevo qualcosa, cioè da una specie di stravizio, no? Da questi conti contorti che facciamo noi, il tempo che passa, quello che non passa. Cerchiamo di guardare con franchezza in faccia la realtà spirituale che il Signore ci ha dato. La santificazione è una via che si stringe sempre di più. Non ci sono cinture larghe. Ora siano i vostri fianchi stretti, c'è scritto. O no? È scritto diverso? E come mai non ci prendiamo stretti per essere pronti? Allora ognuno, cari fratelli e sorelle, calcoli i costi del proprio viaggio. Uno calcola, quanto mi costa fare questa via? Ma quanto mi costa fare questa via stretta? Quanto mi costa? E quanto è costato al Signore salvarci? Più stretto di così? Al punto tale di dire, Padre, se ti è possibile allontanare. Se vuoi, da me questo calice. Più stretto di così, più stretto di così. E noi, no, no, io non ci sto. Io non ci sto, cari fratelli e sorelle. Non ci sto, per questo motivo voglio anche dire molto serenamente, con l'amore, con l'amicizia, l'amore, perché vedete, fare il conduttore di una comunità è una cosa molto difficile, difficilissima, è molto dura. È molto difficile fare il conduttore di una comunità, fare poi anche il padre di una famiglia, cioè tutto quello, tutte le complicazioni che possono nascere. Le persone non sono più come quelle di una volta, perché il mondo le ha molto modificate, cioè il DNA delle persone è stato modificato interiormente e quindi cioè, sono tutti lì che rompono. Vogliono cambiare le cose, vogliono. Ma che serve cambiare le cose? Io non voglio cambiare niente, perché voglio proseguire sulla via che il Signore ha tracciato. Allora vi dico, è una cosa molto complicata la mia. Io vorrei non dire, non polemizzare mai con nessuno, ma lo dico davanti al Signore. Il Signore sa quanto mi costa dire a una persona, ma non si fa queste cose qua. Ma tu sei un credente, non le devi fare queste cose. Non le devi fare. A me costa. Chi sono io per dirvi questo? Che me ne frega se vai a ballare e vai con la faccia contro il muro? Ma che me ne frega a me? Ma che cos'è il ballo? Che cos'è o un'altra cosa, qualsiasi altra cosa. Adesso ho fatto questo esempio così. Ma cosa volete che mi importi? Ma secondo voi a me importa qualcosa? No, no. A me importa solo una cosa. Quello che il Signore mi chiede, quello che sento. Se no non mi sento bene. Sentirmi bene significa essere in comunione con Lui. Allora, scusate, mi sono dilungato un po', però visto il culto era indispensabile. Allora io vi dico questo con tutto il bene, il rispetto. Se uno decide, ma ve lo dico sinceramente, non prendetela, ecco, ci vuole mandare via. Io non voglio mandare via nessuno. Io vorrei che tante persone venissero. Ognuno calcola i costi del proprio viaggio, perché è un viaggio questo, che facciamo assieme, se vuole. Può seguire anche un altro conduttore. Non è un problema. Magari la via, il vestito gli calza meglio. Forse un po' più largo, non soffre tanto. Eppure il Signore ci chiede di passare. Lì. Io non, ma ve lo dico molto sinceramente, io non vengo qui a recitare, non vengo qui a recitare, ve lo dico molto francamente, ve lo dico veramente con tutto il bene del mondo, il Signore lo sa. Non vengo qui a fare professore, non vengo qui a fare maestro, non vengo a fare niente. Spero di venire qui a servire il Signore con quello che Lui mi dà. Questo Spero solo quello, perché io non ho certezze. L'unica certezza ho, la sento dentro. Quella è certo. Se faccio qualcosa che non va, pure lo sento e dico: Signore, fammi ritirare subito questa cosa che non è per me. Va bene? Vi auguro ogni bene. Amen.
Amen. Amen.